Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Amiche ed amici che ci seguite dall'Italia e dal mondo, un cordiale saluto e benvenuti sulle frequenze della Radio del Papa.
Alleluia, 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 alleluia.
Sulle tracce di Gesù. Pagine scelte dall'omonimo libro di Monsignor Giovanni Carrù, pubblicato dalla Lateran University Press. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Gesù è vivo in mezzo a noi e nella gioia stringe con noi un'amicizia stupenda.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Tra i vari stili di preghiera ce n'è uno chiamato la preghiera di Gesù o la preghiera del cuore, particolarmente raccomandato dai padri del deserto e dai padri della Chiesa, che hanno sempre esortato a pregare come pregava Gesù. E la preghiera del cuore consiste nel ripetere tante volte una breve frase.
Nei racconti di un pellegrino russo si racconta che un pellegrino russo andava alla ricerca di maestri che gli insegnassero a pregare. Si spostava da un monastero all'altro, insoddisfatto dei metodi di preghiera che gli venivano insegnati. Finalmente incontrò un grande maestro di preghiera che gli insegnò il metodo della preghiera del cuore, che consiste nel ripetere tante volte una frase. Ad esempio, «Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore», per farla entrare nel profondo del cuore, che la fa diventare sua. Il pellegrino russo ha appreso così il segreto della preghiera continua.
Se anche noi proviamo a scegliere una breve preghiera e la ripetiamo tante volte, 10, 50, 100, essa entra profondamente nel nostro cuore, diventa un tutt'uno con il cuore, diventa nostra, in modo che poi, se anche ci dimentichiamo di ripeterla, il nostro cuore la ripeterà e la farà diventare sua.
L'amore è questione di cuore, non di cervello. In amore l'azione del cervello viene prima. Ci aiuta a discernere, a comprendere, ad analizzare, ma poi deve avere il sopravvento il cuore. Avviene così anche per la preghiera. Ripetendo tante volte le stesse parole di una preghiera, esse diventano cosa del cuore e si risolve l'arduo e difficile problema che riguarda la necessità di pregare sempre, come ci esorta Gesù. Quando la preghiera diventa cosa del cuore, siamo certi che non preghiamo solo quando siamo svegli, ma che il nostro cuore continua a lodare Dio anche quando siamo immersi nel sonno. La preghiera del cuore è chiamata anche la preghiera di Gesù, perché sicuramente anche Gesù pregava spesso ripetendo espressioni molto brevi e rivolgendosi al Padre con molto affetto.
Leggendo i libri che ci richiamano la preghiera dei padri del deserto, ci accorgiamo che le loro preghiere erano molto brevi. Quando si usa il linguaggio dell'amore, non servono lunghi discorsi, si pronunciano frasi brevi che bastano ad esprimere l'amore. Qualunque formula di preghiera va bene. L'importante è che la si ripeta con una certa frequenza e costanza, che essa abbia una certa risonanza e una certa uniformità. Ripetendo frasi semplici e brevi, è importante che ci sia in noi la preoccupazione di pronunciare il nome di Gesù. Il nome di Gesù è potente. Nella preghiera del nome dobbiamo ripetere con forza e con incisività, dal profondo del cuore, il nome di Gesù e il nome di Dio.
Gesù disse loro: «Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano.
Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Il tempo intermedio è il tempo che intercorre tra l'ascensione di Gesù al Padre e il ritorno di Gesù tra noi alla fine dei tempi. Certi della sua presenza misteriosa, riempiti del dono del suo Spirito, noi viviamo nel tempo intermedio, il tempo della Chiesa, in cui i cristiani sono chiamati a rendere presente Dio nel mondo. Nel nostro tempo è sempre più problematico parlare di Dio, sia per il mutato vocabolario, sia per le interferenze che sempre più disturbano la comunicazione religiosa, sia perché il mondo, soddisfatto da ideali appaganti, relega sempre di più Dio nell'area della insignificanza. Eppure, Dio è nascosto nel cuore di tutti, tanto che se non è sentito come presenza, è almeno sentito come grande nostalgia.
Già Sant'Agostino diceva: «Signore, ci hai creati per te, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te». Se vogliamo essere fedeli al comandamento di Gesù, andate e predicate il Vangelo, dobbiamo far leva sulla nostalgia di Dio che ogni uomo porta nel cuore. Dobbiamo educarci ed educare allo stupore. La meraviglia, come quella di Maria, è alla base dell'adorazione.
Ma oggi sembra che non ci si meravigli più di nulla. Siamo appiattiti dagli schemi e la nostra fantasia, che è un dono di Dio e che fa parte dello Spirito, agonizza. Non siamo più capaci di trasalire di gioia, come il salmista quando diciamo: «O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra! Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza!»
Dobbiamo imparare nuovamente a meravigliarci davanti alla natura. Dobbiamo saper provare stupore davanti all'arcobaleno, ai fulmini, alle nubi infuocate dal tramonto, al firmamento stellato di certe notti estive, ai colori dei fiori, allo splendore degli occhi di una madre. Sono tutte cose che non smettono mai di parlarci della grandezza di Dio. Ma senza stupore, senza meraviglia, è difficile incontrare Dio. L'incontro personale con Dio avviene se sappiamo stupirci davanti alla meraviglia del creato. Dobbiamo educarci allo stupore e dobbiamo educare il mondo ad avere un rapporto personale con Dio, ad essere capaci di dare del tu a Dio.
Attraverso le parole del profeta Isaia, Dio ci assicura: «Ecco, ti ho disegnato sulle palme delle mie mani». È una promessa ripetuta a ciascuno di noi, oggi. Dio non deposita i nostri nomi in un archivio, ma li sottrae all'usura del tempo, illuminandoli con la luce dei suoi occhi. Perciò dobbiamo essere certi che ognuno di noi sta a cuore a Dio.
Respiro l'aria umida della mia terra. Guardo le foglie adornate di mille colori che volteggiano nell'aria portate dal vento prima di posarsi smarrite sulla terra scura. Foglie che ricche di vita avete sfidato i venti, ora senza forza cadete. Lamenti sussurrati dall'autunno, ricco di colori e di tristezza, che ferisce l'anima. Oltre i rami spogli, la serena armonia di un eterno azzurro mi illumina il cuore.
Nel vocabolario di Dio non esistono i nomi collettivi, esistono i nomi delle singole persone. Nella mitologia greca il tentativo di rubare il fuoco agli dèi è attribuito ad un uomo che per questo fu duramente punito. Invece il Dio rivelato da Gesù Cristo vuole che collaboriamo con Lui per portare avanti il progetto della creazione, così come recita il Salmo. Cos'è l'uomo che tu te ne curi? Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi.
Ma se vogliamo parlare agli altri di Dio, se vogliamo rieducarci al rapporto personale con Lui, oltre a sentire la sua presenza nel creato, dobbiamo abituarci a sentire Dio come nostro compagno di viaggio. Non c'è luogo dove Dio non sia presente. Come un fiume in piena, il nome di Dio raggiunge le sponde più remote. Non ci sono zolle della terra che non si lasciano inumidire dal nome di Dio.
E Monsignor Carrucci dice che Dio è presente nelle chiese, certo, ma è anche presente nei vicoli oscuri, ingombri di siringhe, dove gli uomini, soprattutto giovani, lo cercano per strade sbagliate.
Dio è presente nelle celle recondite dei monasteri, ma è presente anche nelle vie affollate delle metropoli. Dio è presente negli eremi solitari, ma è presente anche nelle stanze dove si progettano loschi affari a danno dell'umanità. Dio è presente nelle biblioteche silenziose dei conventi, ma è presente anche negli studi fotografici dove si realizza materiale pornografico. Dio è presente nei centri di volontariato, ma è presente anche nei bassi fondi delle periferie, dove si consuma l'innocenza.
Karl Rahner, grande teologo gesuita, parlò dei cristiani anonimi, cioè di quelle persone che ufficialmente dicono di non credere perché non riescono ad accettare la tragedia del dolore umano, ma nelle quali c'è una grande rettitudine. Sono persone che si professano atee, non credenti, ma la loro rettitudine di vita è l'esplicitazione dell'amore di Dio, che non smette mai di animare i cuori umani. Noi dobbiamo sempre avere un grande rispetto per tutti, perché già nell'Antico Testamento il Signore ha detto:
«Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri».
Il regno dei cieli è simile a un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio. Noi cataloghiamo in fretta la gente. Invece Dio non cataloga mai nessuno. Ognuno di noi, per Dio, è un prodigio. Anche chi non frequenta la Chiesa ha nel cuore Dio che lo sospinge, che lo anima, che lo illumina, che lo conforta. L'amore di Dio ci aiuta a superare tante difficoltà. È il grande banchetto di nozze a cui tutti siamo invitati. Sì, rimaniamo sempre molto incoraggiati dalla parabola del re che invita tutti al banchetto.
Il re della parabola prima invita al banchetto un certo numero di persone che gli sono più vicine, perché poi a loro volta facciano conoscere la sua bontà agli altri. Ma gli invitati non rispondono all'invito. Il re manda altri servi a chiamare gli invitati. Ma anche questa volta gli invitati non si recano al banchetto e alcuni di loro addirittura insultano e uccidono i servi. A questo punto il re ordina ai servi: «Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze». Noi dobbiamo imparare dalla parabola del banchetto nuziale ad avere una mentalità molto aperta che ci fa andare da tutti quelli che troverete per invitarli alle nozze.
Se noi abbiamo la convinzione di un Dio amore, di un Dio che ci ama veramente, forse diventeremo più missionari, più attenti a tutti, indipendentemente dal fatto che siano dei nostri. Siamo tutti di Dio. Dobbiamo volerci tutti bene, perché c'è un Padre che ci invita tutti al suo banchetto. È l'invito che ognuno di noi, a qualsiasi età, sogna nel proprio cuore.
Tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Il re della parabola invita tutti al banchetto. Quindi noi dobbiamo avere sempre un grande rispetto verso ogni persona. Ci sono tante persone che si definiscono atee, ma che dimostrano una grande dignità nel superare le difficoltà, nell'affrontare il dolore, nell'accettare la morte.
Il profeta Isaia canta il suo amore per Dio, perché Dio ci ama e ci chiama sempre. Egli è già rivolto al banchetto futuro che attende ogni persona.
Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre che copriva tutte le genti. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto, la condizione disonorevole del suo popolo farà scomparire da tutto il paese, poiché il Signore ha parlato.
Tutti, soprattutto andando avanti negli anni, pensiamo al banchetto che ci attende, al giorno in cui sarà strappato il velo che copre ogni vita umana. Ma che cosa è il velo che copre questa nostra vita terrena così difficile da capire? Questa nostra esistenza che a volte pare un gioco ai dadi.
Da una parte ci sono le parole rassicuranti della Sacra Scrittura che ci indicano le promesse future, il banchetto dove tutti saremo una cosa sola in Dio. Dall'altra parte c'è la nostra vita, con le sue gioie, ma anche con le sue sofferenze difficili da comprendere. Da una parte sentiamo parole stupende sul nostro futuro, sul banchetto che tutti attendiamo. Dall'altra parte sperimentiamo l'ansia di sapere come sarà il banchetto che ci è promesso.
Assistendo a ciò che avviene di qua, a volte può essere difficile credere in un banchetto festoso di là. Pensiamo al poco rispetto che spesso chi conta un po' di più ha verso chi conta di meno. Pensiamo alla repentinità con cui spesso la vita viene stroncata. Basta una distrazione attraversando la strada e la vita è finita. Davanti all'invito del Signore al banchetto, vale la pena di impegnarci un po' di più, perché quando ci interroghiamo sul significato dell'esistenza umana, anche se ci pare di non trovare risposte, sappiamo che abbiamo un interlocutore che oggi non vediamo, ma che in futuro vedremo.
Non comportiamoci come gli invitati della parabola, che non hanno capito che al primo posto deve esserci Dio. Impegniamoci a rispondere fin da ora alla chiamata di Dio. Chi non mette Dio al primo posto, chi mette le cose prima di Dio, non capisce più niente della vita. Chi invece mette Dio al primo posto, trova il tempo per pregare e per partecipare alla messa, e poi troverà anche il tempo per tutte le altre cose. Si tratta di imparare non solo ad amare Dio, ma anche di imparare a lasciarsi amare da Dio. Se accogliamo l'invito del Signore, poi scopriremo anche un modo nuovo di amare gli altri.
In principio era il Verbo. Il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste.
È una parte del prologo del Vangelo di Giovanni. Prologo significa introduzione e sintesi. Quindi il prologo scritto dall'Evangelista Giovanni si può considerare il principio e il fondamento di tutto il suo Vangelo. Al cristiano che vuole percorrere la via dello Spirito, San Giovanni indica il prologo, cioè la premessa, il principio e il fondamento di tutto quanto dirà successivamente.
Principio significa che in quella pagina di Vangelo c'è tutto. Fondamento significa che bisogna sempre tornare a quella pagina. Principio e fondamento vuol dire la parola. La parola instaura relazioni, mette in comunione, è rivelatrice, crea amicizia. Con la parola Dio ci viene vicino, diviene nostro compagno. In principio era il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Il Verbo è una parola creatrice, è la ragione ultima di tutte le cose, è la prima esistenza.
San Giovanni ha scritto il prologo come introduzione al suo Vangelo dopo aver scritto il resto del Vangelo, per dire ai suoi lettori dove vuole portarli. Ha scritto il prologo con lo scopo ben preciso di giungere alla mirabile affermazione di Gesù.
Voi siete miei amici se farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone. Ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi.
Il tema dell'amicizia ritorna spesso nella predicazione di Gesù, che è venuto sulla terra per farci capire che possiamo essere suoi amici. Gesù è venuto sulla terra per dirci che Dio è Padre, ma anche per dirci che Egli è nostro amico per sempre e ci tiene per sempre vicini a Lui. Quando verso la fine del Vangelo San Giovanni ci rivela che il Figlio di Dio ci chiama amici, e l'amicizia è una scoperta continua, una ricreazione continua, una novità continua, sintetizza la novità del prologo iniziale. Nel suo Vangelo Giovanni ci presenta una galleria di rapporti di amicizia con Gesù, affinché anche noi riusciamo a instaurare con Lui lo stesso rapporto. C'è l'amico dello sposo, che è presente e l'ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. C'è Nicodemo, al quale Gesù rivela l'azione dello Spirito. C'è Giovanni Battista, che gode del fatto che l'amico Gesù sale mentre lui discende. Ci sono i discepoli, che Gesù ha chiamato perché stessero con lui.
Nel Vangelo di Giovanni troviamo vari aspetti dell'amicizia che l'Evangelista ci presenta per farci capire l'obiettivo del Verbo che si è fatto carne. Gesù si è fatto carne per entrare nella nostra carne, per farci compagnia. Per Gesù, ognuno di noi è una creatura irripetibile che, se vuole, può stringere un'amicizia stupenda con lui. Un primo aspetto dell'amicizia è la totale gratuità. L'amico vero gode se il suo amico cresce. Giovanni il Battista dice di Gesù: «Egli deve crescere e io invece diminuire». Un secondo aspetto dell'amicizia è il desiderio di rimanere a lungo con l'amico in disparte. Gesù ha detto ai suoi apostoli: «Venite in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un po'».
Lungo il suo Vangelo, Giovanni ci presenta alcune amicizie affinché noi possiamo arricchire sempre di più la nostra amicizia con il Verbo. Pensiamo all'amicizia di Marta e di Maria con Gesù. Maria è colei che presta il servizio amoroso al Maestro. Marta è colei che accoglie il Maestro e che gli parla con semplicità e fiducia. Entrambe possiedono le caratteristiche essenziali dell'amicizia vera e insieme costituiscono il rapporto che dobbiamo avere con l'amico. Con Marta e Maria c'è anche Lazzaro, un altro amico di Gesù. L'Evangelista Giovanni sottolinea un aspetto particolare dell'amicizia tra Lazzaro e Gesù. Lazzaro non fa nulla, fa tutto Gesù, perché è lui che sceglie.
In una amicizia, soprattutto nell'amicizia con Gesù, la prima caratteristica è quella di lasciarsi scegliere. Un'altra amicizia con Gesù è quella di Giovanni, del discepolo che egli amava. Giovanni è ai piedi della croce insieme alla Madonna e ad alcune pie donne. L'amicizia vera è quella che sa camminare con l'amico fino alla croce. Gli esempi di amicizie con Gesù che ci presenta il Vangelo ci servono per farci capire che il Verbo si è fatto carne per essere un tutt'uno con ognuno di noi. «Voi siete miei amici, non vi chiamo più servi, ma vi ho chiamati amici». Se sappiamo instaurare un'amicizia vera con Gesù, non ci sentiremo più servi, ma ci sentiremo amici di Gesù, il Figlio di Dio che si è fatto uomo per noi, secondo la promessa: a quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio.
Guardati dentro, scruta il tuo intimo, e il divino ti avvolgerà in un cielo infinito, pieno di stelle che danzano di gioia.
Alleluia, 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 alleluia.
Sulle tracce di Gesù, pagine scelte dall'omonimo libro di Monsignor Giovanni Carrù, pubblicato dalla Lateran University Press. Voci recitanti Gianni Bersanetti, Marco Mete e Alessandro Rossi. Tecnico del suono Roberta Maccaroni. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana in diretta 105 FM.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Ricordiamo che l'odierna trasmissione, come altre di Orizzonti Cristiani, può essere richiesta in CompaDisc all'Ufficio Promozione e Sviluppo, Radio Vaticana 00 120, Città del Vaticano. Inoltre, tutte le trasmissioni di Orizzonti Cristiani, speciali e ordinarie, sono disponibili anche sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/Orizzonti. Ed ora, ringraziandovi per l'ascolto, vi lasciamo in compagnia delle altre trasmissioni della Radio Vaticana.